Buonasera a tutti. Spero di essere un po' contagiato dal suo ottimismo, dal suo pessimismo, ma purtroppo anch'io sono di fatto un operatore, quindi temo di essere più contagiato dal pessimismo. GAM è un acronimo, sta per Gestione Associata Musei. È il nome che si è dato un consorzio, cioè una cooperativa di secondo grado, un consorzio costituito in forma cooperativa, che è nato nella nostra provincia nella scorsa primavera. Nasce proprio dalla consapevolezza di questo tema, cioè la gestione dei musei in un tempo di crisi. Un paio di anni fa eravamo già in piena crisi perché era comunque l'autunno del 2010, diciamo che c'è stata un'interlocuzione naturale con l'amministrazione provinciale nell'ambito di una serie di approcci, tra cui anche quello di questo tipo di attività. Devo premettere che io opero in questo settore in questo momento in termini estremamente temporanei, perché sono in realtà il presidente dell'associazione di categoria, io sono il presidente di Conf Cooperative, quindi le cooperative coinvolte in questa iniziativa aderiscono all'organizzazione che io rappresento e sono impegnato in questo consorzio proprio in questa veste perché ripeto, nel confronto con l'amministrazione provinciale è emerso in quel momento l'avvicinarsi di un insieme di difficoltà che sono quelle che stiamo vivendo oggi, che abbiamo già vissuto nei recenti mesi e che saremo costretti a vivere nel prossimo futuro, che manifestavano l'esigenza che diceva la dottoressa Vino, cioè quella di capire come possiamo gestire questi musei, come possiamo migliorare, quali sono, l'evidenza anche prima, quali sono le opportunità, le possibilità, che tipo di innovazione dare alla gestione per cercare di uscirne fuori, perché altrimenti non ci sono le condizioni. Da qui ecco la sollecitazione a fare un ragionamento sopra la situazione del territorio senese, la difficoltà del territorio senese suddiviso in numerosi comuni che hanno presenze diffuse di musei a ragionare congiuntamente in un'ottica collaborativa, l'esigenza di mettere in dialogo coloro che operano all'interno dei musei e quindi il coinvolgimento di chi li rappresentava. Quindi in provincia di Siena operano due associazioni di rappresentanza del settore cooperativo, Conf Cooperative e Lega Coop, e ci hanno chiesto se potevamo collaborare e noi abbiamo accettato ben volentieri quella che era una sfida vera e propria, perché si tratta poi di mettersi in dialogo tra soggetti che hanno comunque esperienze e formazioni diverse, ma abbiamo trovato una forte disponibilità nelle nostre imprese e quindi abbiamo costituito questa società a cui aderiscono 9 cooperative che operano nel settore della gestione museale. 5 cooperative sono aderenti a Conf Cooperative, 4 sono aderenti a Lega Coop e operano nei vari musei della provincia di Siena. Non sono chiaramente tutte quelle che operano nel territorio senese, perché in realtà poi ci sono una serie di musei che sono gestiti da altre società, da alcune cooperative, alcuni dalla Proloco, alcune associazioni di volontariato, chiaramente il quadro è notevolmente diffuso. Abbiamo costituito quindi questa società con quale prospettiva? La logica era quella di intanto mettere in relazione chi opera e fa cose simili e lo fa in situazioni diverse. L'obiettivo era quello di riuscire a capire quali fossero le problematiche delle singole realtà affinché potessimo poi costituirci un interlocutore nei confronti delle istituzioni. E questo che era l'obiettivo primario purtroppo sta manifestando comunque problematiche, perché si fa estremamente fatica. Si fa fatica perché nonostante il nostro sforzo che ci vede coinvolti in un percorso di confronto con le amministrazioni comunali, perché il nostro interlocutore poi alla fine, nonostante la sollecitazione sia partita a livello provinciale, poi la gestione dei musei è affidata alle singole realtà comunali o sotto forma di unioni di comuni o sotto forma di realtà aggregative diverse, comunque sono le amministrazioni comunali i nostri interlocutori e nonostante la buona volontà dei sindaci, la loro disponibilità a prendere atto del fatto che la gestione del loro comune sia un bene importante, sia una risorsa per il territorio, eccetera, eccetera, poi alla fine si fanno i conti con le risorse economiche. Questo è un problema di fondo. Io sono un dottore commercialista, quindi ho invitato solo a discutere di numeri e di bilanci e di problematiche gestionali, poco di cultura, ahimè, però vado a discutere con i sindaci e ci ritroviamo a discutere del fatto che devono scegliere se far viaggiare un pulmino che porta bambini a scuola o tenere aperto il museo. Questo è il problema. Ma è un problema che conoscevamo, sapevamo e ci abbiamo cercato di, tutto sommato, anticipare in qualche modo. La logica della diversità dell'impostazione della gestione dei musei, che doveva necessariamente perdere la logica dell'appalto per passare a quella della concessione, si è manifestata d'altronde in questo biennio. In provincia di Siena sono usciti ora, 6 mesi fa è uscito il primo bando con la logica della concessione, ieri è uscito il secondo bando con la logica della concessione, d'ora in poi tutti i bandi saranno probabilmente, mi immagino, immagino emessi con la logica della concessione, che trasforma completamente l'impostazione della gestione da parte di chi opera, perché mentre prima l'ente pubblico ti riconosceva tot ore di lavoro, tot euro per ogni ora di lavoro, oggi ti dice dimmi cosa mi dai affinché io ti faccia gestire il museo. Bello, cioè, comune, tutti i comuni sono estremamente interessati a questo tipo di impostazione, perché significa liberarsi di un problema, ma significa trasferirlo completamente in carico a chi poi deve gestire questa attività. E è troppo comodo, purtroppo dobbiamo constatarlo, affidarsi alla capacità imprenditoriale di chi prende poi l'oggetto in concessione, l'oggetto inteso come realtà museale, per tutte le problematiche, per quello che diceva il sovrintendente prima. Cioè, è chiaro che poi quando si fa un bando in concessione si dice che chi gestisce l'impresa del museo deve preoccuparsi della manutenzione ordinaria. Qualche dubbio mi nasce rispetto anche alla capacità di gestione di una singola società che è lì con gli operatori per fare vigilanza, sorveglianza, biglietteria, a preoccuparsi della manutenzione ordinaria. Che vuol dire la polvere va sui piedi? Non lo so, cioè, sono concetti sicuramente che andranno poi approfonditi, ma oggi non abbiamo l'interlocuzione giusta e questo è il problema. Cioè, ho detto prima, uno dei problemi che ci eravamo proposti di superare era quello della mancanza di relazione fra chi opera e l'ente pubblico, e si fa fatica questo ancora superando, nonostante che non abbiamo difficoltà di approccio con i sindaci. Poi però quello che emerge è l'uscita to court di un bando che prevede disposizioni di cui nessuno si aspettava, nonostante che l'ente pubblico sa benissimo quali sono i suoi interlocutori che stanno gestendo il museo, quali sono altre professionalità che possono collaborare. È impensabile, cioè io purtroppo oggi riporto l'esperienza, cito ieri il bando che riguarda l'attività di questo comune, per esempio, non da solo, insieme ad altri due musei di questo comune con altri cinque musei. È un bando innovativo, ma si è dato innovazione senza pensare assolutamente di sentire il parere di chi operava nel museo, di quali erano le problematiche connesse, per dirne una, all'apertura di un'attività di ristorazione dentro il museo. Non si può lavorare così. Cioè, io capisco tutte le difficoltà del pubblico, capisco la carenza di risorse, ma qui non è un problema di risorse, è un problema di dialogo. Cioè, certe situazioni basta affrontarle semplicemente mettendosi in contatto con chi opera, perché non costa nulla, si perde un'ora, si convoca l'incontro, si discute, scusate, avremmo intenzione di fare questo, questo e quest'altro, mica avete qualcosa in merito da confrontare con noi? Ritenete che possa esserci un problema se noi proponiamo questa iniziativa, vista la vostra esperienza sul campo? Poi è chiaro che la concessione apprenderà chi farà l'offerta migliore, arriveranno da tutto il mondo, avremo imprese multinazionali, non lo so, dubito in questo caso, perché non credo nessuno ha tanta voglia di andare a buttare soldi alla finestra, però perlomeno capire se effettivamente quello che poi si scrive è un qualcosa di praticabile, semplice, eseguibile, oppure che da solo luogo a una serie infinita di contestazioni, perché quello è, da qui a quando scadranno le offerte c'è una sfilza infinita di domande circa le cose che non sono assolutamente chiare nel bando, perché chi l'ha scritto sicuramente era animato da buona volontà, ma non può avere la coscienza di tutte quelle che sono le indicazioni del prevedere una caffetteria o del prevedere una foresteria. Pensare di costruire un business plan da parte di chi non ha la professionalità per fare un business plan, questo è, perché è impensabile che non sia così. Quindi io per questo ho detto prima che l'ottimismo facevo fatica ad esserne permeato. Con tutto questo le nostre imprese operano. L'altro aspetto, che era quello di mettere in relazione gli operatori, invece sta producendo un po' successo. Perché chiaramente mettere intorno al tavolo coloro che operano in realtà diverse li fa crescere. Si conoscono, si scambiano le esperienze, le buone pratiche trovano diffusione, si arriva anche a poter utilizzare congiuntamente il personale. Abbiamo due cooperative, per esempio, che una delle due associazioni, una nostra e una delle CACOP, che gestiscono insieme un museo, hanno messo insieme il loro personale e stanno collaborando attivamente. Questo credo che sia un successo nell'ottica di una crescita complessiva di chi opera in questo settore. Più di tanto d'altronde non è possibile, non ci è concesso e dubito che potremmo fare, però la volontà è quella di riuscire a mantenere nel territorio il più possibile le professionalità che ci sono, aiutarle a crescere, collaborare nell'ambito della formazione, certamente cercare di fare da punto di riferimento di tutto coloro che comunque, anche se appartengono a realtà diverse, hanno la loro esperienza. L'impegno che ci siamo assunti è quello di favorire le presenze territoriali, non di andare a fare delimitazioni sul territorio, ovviamente, per cui la valorizzazione delle esperienze locali, che siano pro loco, che siano di altra natura, vanno comunque coltivate, con la speranza di riuscire comunque a fare dentro un ragionamento di collaborazione, non dico di rete perché è un termine forse abusato e poco anche utile in certe situazioni, ma semplicemente in un sistema che consenta di collaborare per la gestione, per l'ottimizzazione di una gestione. Oggi, d'altronde, ripeto, con il sistema a cui andremo incontro, quello delle concessioni inevitabili, se non arriveremo a impiantarci, ma estremamente difficile, perlomeno le nostre cooperative manifestano fortissime perplessità da questo punto di vista, inventarci innovazioni gestionali che possano rispondere alle esigenze del pubblico, perché questo è il problema, perché si potrebbe far tutto, però quando poi si dice il museo deve essere aperto 1248 ore, cioè, 1248 ore sono, se poi qualcuno è in grado di giustificare all'ispettore del lavoro che non si pagano i contributi su 1248 ore di lavoro fatto, no, allora è chiaro che tutto va bene, però poi conciliare l'esigenza del pubblico, la volontà anche dell'operatore di garantire la presenza, la disponibilità ad essere vicino anche al visitatore, cioè tutto quello che di buono c'è in questo sistema, va sempre a scontrarsi poi con una carenza di risorse che sono connesse anche al fatto che il costo di chi opera è purtroppo un costo elevato. È un costo elevato che purtroppo non si trasforma in una remunerazione elevata, peraltro. Perché, concludo, purtroppo, mi occupo di un settore, quello della cooperazione, che spazia in tutte le attività, dall'agricolo al sociale, all'edilizia. Questo è uno dei settori in cui chiaramente si viaggia al minor livello di gratificazione economica. Sicuramente c'è una gratificazione professionale, ma nel senso che uno ha lavorato, ha studiato forse per svolgere, per occuparsi di cultura e riesce a farlo, ma sicuramente non ha un'adeguata gratificazione economica per quello che ha speso per arrivare a occuparsi di questo. Però, con tutto questo, agli operatori presenti dico che il mondo delle imprese è disponibile a lavorare su questo, si mette a disposizione del pubblico per a relazionarsi con i responsabili dei musei, l'ha fatto con la fondazione. Chiaramente siamo in una situazione, la nostra associazione senese, quindi è inutile discutere dei problemi che abbiamo a Siena, sono enormi e speriamo che la prossima primavera porti qualche miglioramento, inteso nel senso di sistemazione delle posizioni in questo momento commissariate o comunque incerte o comunque in attesa di essere rinnovate, affinché in un'interlocuzione poi diretta e seria possa migliorare il nostro compito. Grazie a tutti.
Bene. Io non so niente della situazione senese, quindi potete immaginare quanta fatica faccio a seguire i vostri discorsi, i vostri riferimenti, concessioni sì, concessioni no, gestione partecipata, però insomma mi verrebbero da fare tante domande, no? Perché uno vorrebbe entrare più nei dettagli, essendo del ramo, come si dice. Però non lo so, è vero è che è poco distante dal Prater di Vienna c'è un quartiere di questi un po' abbandonati che naturalmente finiscono per essere abitati dagli immigrati che ci si vanno a sistemare. E l'amministrazione municipale di Vienna che cosa ha pensato? Ha insediato all'interno di questo quartiere una sorta di circoscrizione con degli architetti che discutono la ristrutturazione partecipata degli stabili insieme a insomma i nuovi residenti, diciamo così. Insomma, e evidentemente questo non è un paese abituato a lavorare in questa direzione. Quando il Cavalier Resca nel 2009 ha varato le nuove norme, le norme sostitutive della legge Ronchey, in sostanza, le nuove regole per la gestione, la concessione dei servizi aggiuntivi, il sovrintendente se lo ricorderà, siamo stati tutti quanti convocati perché venissero illustrate e sono state cavate dal lato sulla testa di tutti quanti i sovrintendenti senza tenere conto delle realtà, no, locali. E io ricordo un intervento abbastanza straordinario, eccezionale, della collega di Ravenna, no, che lamentava il fatto che siccome era al di sotto della soglia che permetteva la partecipazione al bando, e la soglia era 200.000 visitatori l'anno, loro non avrebbero potuto fare un bando per la concessione dei servizi aggiuntivi da lì a non si sa quanti anni, Poi le deroghe sono partite, l'abbiamo fatta pure noi che siamo ben oltre, ben al di sotto della soglia. Però la tendenza è quella di farle passare sulla testa degli operatori del settore, dei professionisti in questo paese, ma in tutti i campi. Quindi che dobbiamo fare? Certo è che insomma sarebbe interessante capire come questa gestione deve essere affrontata, perché mettere a disposizione un Santa Maria della Scala piuttosto che un museo di o 4-5 musei di una cooperativa che volesse per caso, voglio dire, fare impresa, a me sembra un'opportunità senza precedenti, però lei giustamente sottolinea che insomma non si possono fare miracoli, allora bisognerebbe entrare più nei dettagli e cercare di capire perché a Cortona funziona questo sistema, no, e a Siena no. E Siena, d'altra parte, voglio dire, ha per esempio uno dei colossi della didattica nel nostro paese, sapete che è stato costruito da una persona che ha lavorato molto nel sistema senese, PRC, no? Ha dato vita proprio a un nuovo modello di didattica museale che poi, lasciando il sistema dei musei senesi, ha trasferito nell'imprenditoria privata e oggi è, insieme a Zete, Macivita, uno dei colossi della didattica museale, su cui si può discutere perché gli operatori poi alla fine vengono forse trattati, no, come peggio dei giovani che lavorano nei call center. Sì, va bene, può darsi, però di fatto, voglio dire, è un modello, no, sul quale si può andare, no, a sfrugugliare volendo. Però vabbè, insomma, come vedete io non capisco molto di quello che dite, però prendo suggestioni e magari in altre occasioni potremmo approfondire.